Parlerò anch'io di terre e acque, in un certo modo, anche se il mio ragionamento non sarà tanto su uno spazio né concreto né simbolico, ma su, una modalità di relazione tra gli spazi, e fra i luoghi. Quello che vorrei provare a sostenere è che, la mia impressione è che ciò che è cambiato, ciò che sta cambiando nel cinema di fantascienza, e forse non solo di fantascienza recente, non è tanto lo sguardo, il punto di vista attraverso cui si osserva il mondo che viene rappresentato e messo in scena, né tanto l'oggetto mondo osservato e messo in scena, quanto la distanza che si dà fra il soggetto e l'oggetto scopico, fra chi osserva e ciò che viene osservato, all'interno delle relazioni testuali, appunto, che numerosi film portano sullo schermo. Per provare a articolare questo tipo di ragionamento, vorrei prendere le mosse da quel testo molto bello, che sicuramente gli amici presenti ricordano, che è il saggio di Hans Blumberg, Naufragio con spettatore. Ricorderete che questo libro prende le mosse, questo saggio prende le mosse da un passo del secondo libro del De Rerum Natura di Lucrezio, non un passo qualunque, il passo iniziale, che comincia esattamente così. Bello, quando sul mare si scontrano i venti e la cupa vastità delle acque si turba, guardare da terra il naufragio lontano, non ti rallegra lo spettacolo dell'altrui rovina, ma la distanza da una simile sorte. Acque, mari, forse riprendendo il brano che Marcello Valtellina citava di Maria Luisa Palumbo, si potrebbe sostituire a mare, spazio, e forse saremmo già dentro lo spazio su cui stiamo ragionando. Ma insomma, questo passo di Lucrezio ci dice che, poggiando sulla terraferma, uno spettatore contempla il travaglio di un naufragio, non partecipa agli eventi, gode della visione che ha dinanzi e per certi versi il suo piacere, la sua gioia scaturiscono dal confronto fra la sicurezza della sua posizione e il pericolo, la rovina degli altri, di chi è coinvolto appunto nel naufragio sul mare in tempesta. Ecco, in questa immagine lucreziana Blumberg individua una delle metafore centrali della civiltà occidentale, una metafora che in tutta evidenza ben si presta anche a descrivere la condizione spettatoriale. Se proviamo a scomporre la metafora del naufragio con spettatore nelle sue coppie oppositive costanti, otteniamo, come dire, uno schema di antitesi molto significative, per cui da un lato c'è lo spettatore, dall'altro c'è l'attore dell'evento, il naufrago, da questa parte c'è la sicurezza, dall'altra parte c'è il rischio, di qui c'è l'estraneità, di là c'è il coinvolgimento, di qui c'è l'immobilità, di là c'è il movimento. Tutte coppie, come ha notato opportunamente Raymond Baudet in un saggio dedicato appunto a questo libro, che si trovano all'interno di uno spazio logico e metaforico diviso simmetricamente in due parti separate da una distanza di sicurezza. La prima colonna di termini, quella che sta da questa parte, spettatore, sicurezza, estraneità, immobilità, caratterizza una situazione di isolamento, di esteriorità, di astrazione rispetto a un contesto di pericolo, che sta invece nell'altra colonna, la quale caratterizza invece una condizione aleatoria e mutevole in cui si è già immersi e da cui non si può o non si vuole fuggire. Ora, la metafora del naufragio con spettatore vi faccio notare che la metafora parla di naufragio con spettatore, non naufrago con spettatore, quasi che il vedere e l'assistere implichi un soggetto, lo spettatore, mentre il rischiare, lo stare dentro appunto il naufragio diventi immediatamente evento, spettacolo, dramma che assorbe il soggetto e lo trascende, lo sussume. Naufragio, quindi, da un lato e spettatore dall'altro. Questa metafora, dicevo, è molto forte, richiama tantissime altre metafore. Relative alla condizione spettatoriale, mi viene in mente la sindrome di Nerone di cui parlava Bazaine, quindi il piacere di assistere a distanza a spettacoli di distruzione urbana o di combustione urbana, mi viene in mente Hitchcock con ancora una volta La finestra sul cortile, la distanza necessaria e inevitabile a partire dalla quale il protagonista osserva i naufragi che avvengono nel palazzo di fronte. Ora, tutte queste immagini, tutte queste metafore postulano appunto una distanza fra, come dire, il soggetto e l'oggetto scopico. La distanza, ovviamente, dicevo prima, non è un luogo, è una modalità di relazione, di misurazione. Dello spazio che connette e separa luoghi, ma ciò che mi pare stia, scusate, avvenendo in questi ultimi anni e su cui vorrei provare a costruire il mio ragionamento, è una sorta di attacco all'esistenza stessa di una distanza fra la terraferma e il mare, fra il punto in cui si trova il soggetto scopico e quello in cui si trova l'oggetto scopico, e quindi alla possibilità di tenere distinti, il mare in tempesta e la terraferma. Tradizionalmente, ce lo dice l'esperienza empirica della vita, prima ancora che la fantascienza o le narrazioni del cinema, al rischio del naufragio si sfuggiva in due modi, o evitandolo, stando appunto sulla terraferma a contemplare le catastrofi come spettacolo, oppure stabilendo dei punti simbolici di protezione all'interno di un ambiente infido e ostile. Allora, le metafore del porto, delle mura, del tempio, della casa, come luoghi che potremmo anche ripercorrere, insomma, in tutte le loro declinazioni all'interno del cinema di fantascienza. Ora, la mia impressione è che la fantascienza recente abbia minato la praticabilità e la fruibilità di questi luoghi rifugio, mentre la storia, con la S maiuscola, abbia minato e stia minando la possibilità stessa di istituire una distanza fra lo spettatore e il naufragio. Il riferimento è ovviamente a quell'evento epocale che è stato l'11 settembre, l'attacco alle Twin Towers, dove io credo si sia verificato un effetto mediatico sconvolgente di questo tipo, relativo proprio all'azzeramento della distanza. La distanza a partire dalla quale ognuno di noi, in quanto spettatore televisivo, planetario, globalizzato di questa catastrofe, ha osservato la catastrofe stessa, la distanza non è più stata percepita come garanzia di sicurezza o di inviolabilità. Il fatto che New York sia là e noi qui non ci tutela più, la distanza non c'è più, il pericolo è ovunque. Non c'è più differenza fra la terraferma della condizione spettatoriale e il mare in tempesta di Manhattan, in questo caso, è il mondo che è in tempesta, è un mondo mare senza più terraferma, non ci sono più naufragi da contemplare, ma solo tempeste da affrontare e in cui stare dentro. Come dire, lo spettatore è costretto a diventare, suo malgrado, attore, a mettere in gioco se stesso e a rischiare in prima persona il naufragio. Come spesso accade, insomma, nella storia, a volte ci sono eventi come questo che gettano poi una luce illuminante anche sul panorama, sullo scenario dentro cui già prima eravamo e di cui forse non avevamo colto tutti i segni. Allora io vorrei provare a verificare se questo collasso della distanza, sia un elemento rinvenibile, per esempio, anche nel cinema di fantascienza, e se anche la fantascienza ci abbia raccontato la stessa storia e ci abbia detto di un'analoga condizione. E proverò a farlo a partire da un film recente che io trovo molto importante, molto bello, teoricamente imprescindibile, che è Il pianeta delle scimmie di Tim Burton. Prendo come esempio questo film perché mi sembra di ritrovare un'esemplificazione straordinariamente illuminante, di questa eclissi della distanza. In che senso? Partiamo dalla fine una volta tanto, cioè da quello che dicono i tutori delle buone maniere giornalistiche non si dovrebbe rivelare e che invece a volte è indispensabile per conferire senso a un'opera. Mi scuso con gli amici che non avessero ancora visto il film, ma devo assolutamente rivelare questo finale. Ma insomma, non è. Allora, il protagonista del film, l'astronauta Leo Davidson, e anche qui attenzione ai nomi perché c'è un richiamo leonino e animalesco fin dal nome proprio, e Davidson evoca una filiazione diretta, insomma, da un altro archetipo di tipo conflittuale molto forte nella storia della nostra cultura. Leo riesce a fuggire dal pianeta su cui si è svolta la sua incredibile avventura e, imboccato alla rovescia un tunnel spazio-temporale, fa rotta verso la Terra. Dall'oblò della sua navicella che sfreccia nel cosmo, intravede da lontano, illudendosi che esista ancora l'idea di lontananza, il profilo circolare del nostro pianeta con la sagoma riconoscibile delle Americhe, in pochi secondi fende l'atmosfera e atterra fortunosamente a Washington. È tornato a casa. Crede di essere tornato a casa. Perché si sbaglia, o forse ci sbagliamo noi nel percepire questo approdo come un'ulteriore declinazione del tema del nostos, del ritorno, perché di fronte a lui si staglia imponente la statua di Abramo Lincoln e il suo sguardo scivola, una panoramica in soggettiva, sul volto di pietra di questa statua e Leo scopre, con sorpresa, con stupore, che sotto la sagoma dell'eroe più leggendario della storia americana, del padre fondatore dell'America moderna, si cela, scolpito nella stessa pietra, il muso di uno scimmione. Come in una sorta di sovrimpressione pietrificata o di dissolvenza incrociata fatta di pietra, insomma. Il muso, come dire, Lincoln e la scimmia, coesistono nella stessa immagine. Ciò da cui Leo credeva di essere fuggito è arrivato fin lì, nel cuore simbolico della sua cultura, della sua identità. L'identico si è fatto altro, l'altro si è insinuato nell'identico. E proprio questa immagine, che non è, come dire, una metamorfosi di Lincoln in scimmia, né una scimmia che ha preso il posto di Lincoln, come qualcuno ha scritto, ma è proprio, come dire, l'attimo in cui la dissolvenza incrociata fa coesistere le due immagini, le fa coabitare nello stesso fotogramma, ma pietrificato, questo trovo straordinario, a significare appunto questa compresenza iconica. È un epilogo, credo, di grande interesse, che personalmente non mi fa provare nessuna nostalgia, peraltro bellissimo epilogo del film del 68 che ricordava prima anche Marcello. un epilogo che scioglie nell'acido dello humor nero di Tim Burton ogni facile ottimismo manicheo circa la possibilità di distinguere una volta per tutte il bene dal male e di separare con certezza, di tracciare con certezza la distanza che separa i buoni dai cattivi. Tra gli uni e gli altri, dice chiarissimamente Tim Burton, non c'è più distanza, ma ormai drammaticamente c'è coincidenza e coabitazione. Ma stiamo sul tema della distanza, che è quello che mi preme e che mi sta più a cuore. Il pianeta delle scimmie è tutto un film sulla sua perdita, sulla sua deriva. Lo si capisce bene fin dall'inizio, quando a bordo della nave spaziale Oberon, il protagonista e gli altri membri dell'equipaggio osservano da lontano, nella lontananza cosmica ancora una volta, una tempesta elettromagnetica, un astronauta rapita la guarda e sussurra: è bellissima, e il comandante perplesso la guarda e le dice: anche il sole è bellissimo se ti tieni a debita distanza. Il protagonista del film non osserverà questa regola basilare del mantenere la distanza rispetto all'oggetto scopico, andrà a vedere di persona la tempesta, andrà a vederla da vicino e finirà appunto in un buco spazio-temporale che lo porterà letteralmente in un altro mondo, dove scoprirà a proprie spese proprio l'effetto della perdita della distanza, cioè di quello spazio che nella nostra comune percezione separa l'umano dal bestiale, il bello dal brutto, il tecnologico dal primitivo, il giusto dall'ingiusto, il passato dal futuro. Il pianeta delle scimmie di Tim Burton fa collassare tutte queste categorie antitetiche, le sovrappone, le sovraimpone, le pone in dissolvenza incrociata e ci obbliga insomma, a confrontarci da vicino con la loro inevitabile coesistenza. Nel senso che, appunto, gli umani sono in qualche modo scimmieschi e le scimmie sono umane, ciò che è bello coincide o coabita con ciò che è brutto. Le dimensioni temporali saltano e collassano, come insomma, sa benissimo chi ha visto il film. E forse per inciso l'effetto spiazzante che questo film ha prodotto sulla critica, su parte del pubblico, il suo non essere né un tipico blockbuster commerciale né un consueto prodotto d'autore deriva proprio da qui, dalla presa d'atto, in fondo, della crisi, del paradigma su cui da sempre si sono fondati appunto lo sguardo e il piacere del pubblico del cinema, quel paradigma del naufragio con spettatore di cui parlava Bloomberg e da cui abbiamo preso le mosse col nostro ragionamento. Dunque questa distanza sembra venir meno, e sembra venir meno secondo me non tanto o non solo perché le strategie immersive di molto cinema contemporaneo obbligano sempre più lo spettatore ad essere a sua volta anche un poco naufrago. C'è un libro molto bello di uno studioso francese che si chiama Laurent Julliet, che analizza e censisce con estremo rigore, con estremo acume, queste strategie immersive. So che anche uno degli interventi al convegno di Trieste nei giorni scorsi parlava di questo. Ed è indubbiamente un elemento che cerca di annullare o ridurre la distanza, ma non è solo questo. Non sono solo i modi di messa in scena del cinema contemporaneo a tentare di trasformare lo spettatore in naufrago. È che è in fondo la stessa epistemologia del nostro tempo a far interagire, ancora una volta come in una serie di dissolvenze incrociate, tante immagini, nozioni, categorie che un tempo erano ben separate e appunto tenute a distanza di sicurezza l'una dall'altra. Tim Burton, che questa tendenza l'ha intuita forse da sempre nel suo cinema, lo lascia intendere con chiarezza ancora una volta proprio all'inizio del suo Pianeta delle Scimmie, nel momento in cui immagina che il primo sintomo della catastrofe, della tempesta, non a caso elettromagnetica, in arrivo, si abbia quando l'equipaggio dell'astronave Oberon capta dal cosmo una sorta di tornado mediatico che sovrappone e trasmette alla rinfusa compresse tutte le immagini della storia dell'umanità, appunto comprimendole e rendendole indistinguibili e inseparabili. Da lì, da questo collasso, inizia la deriva che porterà poi l'astronauta protagonista a precipitare in questo universo rovesciato dove dominano gorilla parlanti e scimpanzé intelligenti in cui gli uomini sono ridotti in uno stato di totale schiavitù. Mi colpisce molto il fatto che tutto inizi con questa specie di marmellata mediatica, di questo flusso compresso di segni, di icone, di immagini, di idoli indistinti, che sono in qualche modo il primo sintomo, insomma, sono la vera tempesta, sono la tempesta che si fonda proprio sulla compressione, sull'annullamento di ogni distanza fra le singole immagini e fra il punto di vista di chi le osserva e il luogo in cui vengono osservate. Ora, credo che l'importanza di questo film sia davvero notevole, proprio perché su questa eclissi della distanza Tim Burton riesce a costruire un'ipotesi di racconto che poi riecheggia alcuni temi molto cari alla fantascienza, anche a quella classica, ma declinandoli in un modo molto nuovo, che io trovo molto giusto di questi tempi, finanche dal punto di vista politico. Ma torniamo al tema da cui sono partito, e quindi a questa deriva dentro la fine della distanza. L'evento epocale che ricordavo poc'anzi, quindi l'attacco terroristico alle Twin Towers, conferma, ribadisce e rafforza questa fine della distanza anche da un altro punto di vista. In qualche modo non solo produce un effetto mediatico per cui ogni hostess diventa hostess, ogni straniero diventa nemico, ogni altro da te si immerge immediatamente in un alone di sospetto, di minacciosità, ma anche perché l'avvenimento che abbiamo seguito tutti e rivisto più e più volte in televisione, come un film è stato detto, perché sembrava davvero che ci fosse una regia, una scansione ritmica, una scelta di inquadrature, mancava solo la colonna sonora forse, che rispetto a un... Ma l'ultimo spettacolo, no? E quello che è successo, secondo me, rispetto soprattutto alle modalità di percezione delle immagini del pubblico americano, è davvero un azzeramento della distanza tra finzione e realtà, ancora una volta, perché pensate allo spettatore americano medio, abituato a fruire nel salotto di casa sua con popcorn e Coca-Cola le guerre del mondo come se fossero film, Baghdad 10 anni fa. Scie luminose sul monitor televisivo, la guerra non c'è mai stata, Baudrillard è solo spettacolo in qualche modo. Adesso questo stesso spettatore abituato a fruire i naufragi veri, i massacri veri della storia come se fossero finzione, si ritrova 20 anni del proprio cinema, dell'ultimo cinema americano hollywoodiano, che collassa nella realtà. Collassa nella realtà e in qualche modo ti obbliga a ripercepire quello che tu pensavi fosse cinema come una cosa che ti arriva lì dentro, ti distrugge, ti cambia la vita. Non sarà più possibile, ha scritto qualcuno nei giorni scorsi, il cinema dopo quello, o il cinema non sarà più la stessa cosa, sono facili formule giornalistiche che però colgono un qualcosa che c'è nell'aria. Che cosa potrà raccontare ancora il cinema dopo questa irruzione in qualche modo, ancora una volta, di un evento che collassa la distanza fra finzione e realtà. Personalmente mi interessano poco, trovo, come dire, simpaticamente comiche le strategie di rimozione a cui Hollywood sta ricorrendo in questi giorni, allontanando i film violenti, credo che siano cose che verranno superate in tempi molto brevi. Mi interessa di più ragionare se è vero che questo evento e il collasso della distanza che esso ha prodotto è in qualche modo un evento epocale. Mi interessa di più ragionare sulle possibili strade che oggi il cinema di fantascienza potrebbe riprendere per, come dire, far ripartire quella funzione che storicamente la fantascienza, nel senso di scienza più fiction, ha avuto. E a me pare che le strade possibili siano due. La prima potrebbe essere quella di riprendere a ripercorrere la distanza, a riprogettarla, a ricrearla. Magari ricordando quello che diceva uno scrittore come Italo Calvino, che non era certo un autore di fantascienza, ma nei cui libri a volte c'è più fantascienza di tanti autori di fantascienza doc, il quale in una prefazione al suo libro Le Cosmicomiche diceva, consentitemi di leggervi un paio di righe. Io vorrei servirmi del dato scientifico come di una carica propulsiva per uscire dalle abitudini dell'immaginazione. Abitudini dell'immaginazione. E vivere magari il quotidiano nei termini più lontani dalla nostra esperienza. La fantascienza, invece, mi pare che tenda ad avvicinare ciò che è lontano, ciò che è difficile da immaginare, che tende a dargli una dimensione realistica o comunque a farlo entrare in un orizzonte di immaginazione che fa parte già di un'abitudine accettata. Credo siano parole oggi attualissime, soprattutto se il quadro che ho sinteticamente cercato di tracciare ha una qualche plausibilità e condivisibilità. Vivere il quotidiano nei termini più lontani dalla nostra esperienza, uscire dalle abitudini dell'immaginazione, riprendere a percorrere, a pensare, a reimmaginare la distanza. Ci sono dei sintomi, dei segni che io trovo interessanti che vanno in questa direzione, e non solo, non tanto nei film di fantascienza doc che dichiarano la propria fantascientificità fin dal titolo, ma per esempio, forse c'è più fantascienza in questo senso, nell'abitacolo del personaggio protagonista del film, discutibile per altri versi, insomma, di Giuseppe Piccioni, Luce dei miei occhi, che non Independence Day, perché lì in quello spazio chiuso l'evocazione di questo Morgan, personaggio che arriva da Urania, dai libri di fantascienza, reintroduce una distanza rispetto al quotidiano, reintroduce quantomeno un bisogno di allontanamento dalle abitudini dell'immaginazione. E questa potrebbe essere una strada possibile. L'altra strada è quella di lavorare invece sulla necessaria, di lavorare invece sulla inevitabile coabitazione delle categorie che le crisi della distanza appostano una accanto all'altra. E allora mi viene in mente un film che non è di fantascienza, ma alla fantascienza è molto vicino, che è The Others di Amenabar, dove a proposito di spazi e di luoghi si prende un luogo canonico dell'immaginario più orrorifico e gotico che fantascientifico, la casa infestata, il luogo di fantasmi, ma poi lo si sottopone a una specie di trattamento fantascientifico dove tutti i fantasmi, da Hitchcock a Greschelli a Giro di vita di Henry James, vengono in qualche modo riusati per rimettere in scena una specie di percezione dell'alterità, dove il nesso che richiamavo prima, quello fra hospes e hostess, continua ad essere messo in discussione in modo radicale fino alla sorpresa finale, dove, come sa benissimo chi ha visto il film, gli altri, gli intrusi, si rivelano essere coloro che credevano di essere i padroni. Detto in altri termini, gli altri siamo noi, e un film come questo porta in qualche modo lo spettatore a coincidere con l'oggetto dei propri incubi, accettando quindi l'eclissi della distanza, portandola alle estreme conseguenze, percorso opposto a quello che indicava la frase di Calvino che dicevo prima. Da un lato ricostruire, appunto, percorsi di distanza, di separazione, dall'altro lato accettare la sua eclissi e spingerla fino alle estreme conseguenze, cioè fino a farti scoprire come ogni volta e sempre di più l'altro e l'identico siano in qualche modo indistinguibili. In fondo anche il pianeta delle scimmie ci diceva, di Tim Burton ci diceva questo. È bene ricordare e non dimenticare che il film, fateci attenzione se non l'avete ancora visto, si apre sui titoli di testa con due occhi che improvvisamente si aprono e guardano in macchina, ci guardano. Quasi a dire che tutto il film è poi un'immaginazione a partire da quello sguardo che si apre, quello sguardo che noi pensiamo essere il nostro, essere quello di un umano, ma il film di Tim Burton si apre invece con lo sguardo che non è nostro, o forse lo è nella misura in cui non lo è, ed è lo sguardo di uno scimmione. Grazie.